Buongiorno Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao Enzo, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
Com'è questa giornata di calciomercato? Un po' diversa dalle altre in genere a gennaio, sì, o ci può essere proprio un po' di via vai queste ultime ore?
No, un po' di via vai noi ce l'aspettiamo sempre. Ti dico che è un po' diversa dalle altre, perché per esempio oggi c'è la candidatura del nuovo presidente della Lega Pro, il Pectore, visto che oggi ieri è stata presentata la sua candidatura e oggi fa la conferenza, una presentazione, ma Malani la fa proprio qui al mercato, no?
Sì,
per
sì.
Cercare di raggiungere il maggior numero anche di società interessate naturalmente a questo tipo di elezione. Venendo però alle cose di mercato più strette, credo che insomma qualcosa, speriamo che si possa muovere, qualcosina in balla ancora c'è. Non credo che ci sia troppo tempo ancora per andare a capire come andrà a finire Skriniar, perché l'offerta del Paris Saint Germain ad oggi non risulta ancora riformulata. Più passano le ore, più i trasferimenti internazionali diventano complicati. Ci sono da ufficializzare in realtà alcuni passaggi. C'è la vicenda Zaniolo che ancora ha tenuto banco, di cui immagino avrete già parlato tanto tempo voi. Ecco, l'ultimissima novità potrebbe essere, se dovesse andare Kyriakopoulos a Bologna, un trasferimento di Cambiaso che potrebbe tornare alla Juventus. In realtà andare, perché con la Juventus non c'è mai giocato.
Che però insomma andrebbe a occupare l'auto sinistro, credo, no? Quello di Alexandro, se non erro.
Esatto.
Non quello destro, dove la Juventus ha dovuto cedere McKennie, che per carità non era un
però
laterale
destro. Cambiaso può giocare a destra e a sinistra, eh?
Ah, perfetto, sì, questo già è un'ottima cosa, anche perché sappiamo che la Juventus a destra è un po' zoppa, nel senso che Cuadrado, stagione di alti e bassi, De Sciglio non ne parliamo neanche, McKennie era quello che era stato un po' adattato a quel ruolo lì, ma è stato poi venduto a Leeds, mi confermi anche in questo caso la cessione è in prestito, giusto?
Prestito con, oneroso con diritto di riscatto.
Con diritto senza obbligo di riscatto, la Juventus credo inizialmente volesse un obbligo, invece resta il diritto. Quindi un arrivederci per esempio a McKennie, per adesso a McKennie, e poi bisognerà vedere qualcosa.
Ma io credo che da inglese, se fai bene, poi ti prendono per una società inglese. Oggi per fortuna di chi vende 30 milioni non sono tantissimi.
No, certo, è chiaro. Senti, cosa che naturalmente preoccupa e interessa in particolare i tifosi del Milan, li anticipo un pochettino, la questione Leao. È chiaro che qua non si tratta di un muoversi nel mercato di gennaio, quindi nella giornata di oggi, perché poi ricordiamolo, tra 8 ore e 48 minuti grosso modo è tutto finito. Però c'è da intanto capire quale sarà il futuro di Leao, che in questo momento si stia allontanando un pochettino in uno scenario un po' decadente anche dal punto di vista calcistico in casa Milan.
Ma qualcosina che non funziona c'è. Oggi la Gazzetta scrive di un mancato accordo sulla clausola, di frizioni tra la dirigenza e l'entourage del giocatore. Non vorrei che questo fosse inserito in un contesto che oggi funziona, quindi no, mi fa ancora più rumore. Fa parte di una trattativa, l'accordo economico c'è. È chiaro che il discorso della clausola è un discorso che pesa, no, in una trattativa di rinnovo di contratto, però la cosa più importante chiaramente sono i soldi che poi vai a prendere. Se tu ti senti importante, forte, io faccio questo ragionamento: una società come il Milan oggi ha piacere ad avere Leao, perché è un giocatore che può fare la differenza se sta bene, però è lo stesso giocatore anche che deve credere poi in se stesso, no?
Vabbè,
se tu metti una clausola 150 o più o meno quella cifra come c'è adesso, mi dimostra anche quanto tu credi in te stesso. Se tu invece metti 70, significa che allora puoi anche giocare, tra virgolette, meno bene. In certi casi la causa può essere anche uno stimolo a fare sempre di più, ad essere sempre più determinante, per metterti in luce e per fare in modo che vengano delle società importanti che ti cerchino. Perché poi io sono convinto che se domani mattina Leao fa bene e arriva un'offerta da 120 milioni, nessuno dice ma il Milan non la posso accettare. La causa non significa che io ti devo vendere esclusivamente a quel prezzo. È una cosa indicativa. Se io non ho voglia di cederti, mi devi portare un'offerta di quel tipo lì, ma se voglio dire, sono lusingato delle offerte anche inferiori, posso comunque accettarle. Non è che se non ti vendo a quella roba lì non vale il contratto che fai con l'altra società.
È chiaro, però insomma, situazione comunque anche qui da inquadrare in un mercato del Milan che oggettivamente, ora la domanda ce la possiamo fare, Luca. Giro di boa iniziale effettuato, non è il Milan che ci aspettavamo, ed è un mercato, quello del Milan, che per adesso non ha funzionato. Righi ha trovato il gol, ma in una partita inutile come quella contro il Sassuolo. Le strategie però mi sembra di capire che in casa Milan non cambieranno, a prescindere da oggi, ma in generale anche per il prossimo mercato difficilmente si cercherà di cambiare tipologia di strategia, si aspetterà dei catelere ancora.
Giusto.
Esatto,
penso allora, sì, bisogna essere onesti. Lo scorso anno il Milan è riuscito a vincere grazie a un comunione di intenti, okay?
Sì.
Che ha portato il Milan ad essere ancora più efficace, ancora più convinto, ancora più consapevole, andando anche oltre i propri limiti. Abbiamo fatto tutti i complimenti al Milan 4 mesi fa per quello che ha fatto. Dopo 4 mesi non è che è cambiata la filosofia del Milan, non sono cambiati gli interpreti, evidentemente c'è. Evidentemente la chiave che funziona molto. Non si può, secondo me, cambiare completamente visione nel giro di 4 mesi. È giusto prendere dei provvedimenti rispetto a delle situazioni che stanno in questo momento di stagione, in quest'ultimo mese soprattutto. E lo stesso vale per il mercato. Se io ho giudicato che per un giocatore posso spendere 35 milioni di euro per una squadra italiana, al contrario dell'inglese, come abbiamo detto prima, è una cifra molto importante, non ha assolutamente ragione di esistere il fatto di doverlo buttare a mare. Quindi si deve continuare a credere con intelligenza, perché magari si può pensare anche che la situazione di Ketelaere, visto che stiamo parlando di lui, o di Origi a Milanello oggi non è la migliore del possibile, quindi cercare di capire come metterle in migliori condizioni di potersi esprimere, magari difendere l'investimento fatto può essere fatto anche, scusa il gioco di parole, prendendo in considerazione degli spostamenti, facendolo ambientare in un altro posto anziché a Milano, ma sempre nel campionato italiano. Poi sono valutazioni che questo Milan farà, ma di sicuro non sono contento che nessuno del Milan dirà che è un acquisto sbagliato. Ripeto, sempre con equilibrio, perché ci vuole equilibrio.
No, è chiaro.
Sia nel bene che nel male.
Sì.
Sia nel bene che nel
poi
male.
Poi si tirano le somme, per carità.
Non funziona,
certo,
per carità. Non è che deve funzionare per forza tutto.
Certo.
Però devi trovare la chiave per farlo funzionare. E la chiave non è buttarlo via.
Certo.
Perché tanto più oggi che i soldi non ci sono. E quindi se io faccio un investimento, no, devo cercare di farlo funzionare nel miglior modo possibile.
Esatto. Dopodiché si tirano le somme, chiaramente. Se non ha funzionato, non ha funzionato. Se funziona, funziona. Non ha funzionato certamente la mano.
Devo far funzionare.
Esatto.
Farla funzionare.
Esatto.
Se no, sono veramente un somaro. Siccome non penso che Maldini e Mazzara siano dei somari.
Assolutamente no. Ovviamente direi che, anzi, hanno valorizzato tanto quello che avevano l'anno scorso al punto da farci pensare che probabilmente...
Ma idem vale per Pioli, eh?
Sì, esatto, perché hanno valorizzato
tanto. All'improvviso diventa un brocco.
No, anzi, è proprio questo il discorso, probabilmente, Luca, che uno deve fare. L'anno scorso hai vinto uno scudetto perché hai dimostrato bravura, l'allenatore, soprattutto, nel saper lavorare con il materiale a disposizione. Magari non è una squadra ricca di campioni come fosse il City o il Bayern Monaco, la stessa Juventus, cioè, però ho lavorato con quella e l'ho portata a vincere lo scudetto. La società ha investito non i soldi che poteva investire il City, ha investito quello che poteva investire puntando su dei talenti e quelli hanno funzionato. Quest'anno magari stanno funzionando un po' meno, fatta eccezione del fatto che c'è comunque un Napoli che va a una velocità supersonica.
Sì, comunque il Milan sta facendo male, esatto, a prescindere dalla velocità supersonica del Napoli.
Esattamente, però
per
al di là di questo...
qualcosa che non funziona,
bisogna
essere bravi a trovare il modo per recuperare, magari... L'atteggiamento tenuto lo scorso anno funzionava lo scorso anno e non funziona questo,
e non funziona questo.
Che si è inadatti al ruolo, ecco.
Eventualmente
si, mette... si passa da Pioli on fire a Pioli out con una rapidità.
Vabbè, ma
eccessiva.
Siamo in Italia, lo sai che purtroppo funziona così. Senti, ti chiede Rocco da Cogliano, io mi permetto di anticipare la tua risposta e dico non credo proprio. Ti chiede se Karsdorp Juve last minute si può fare. Credo che la Juve non abbia intenzione di spendere neanche un centesimo in questo momento.
No, c'era stato un tentativo di ipotesi di scambio con magari qualche giocatore della Juventus, ma non interessa alle due società oggi poter fare questo tipo di situazione. Ecco. Diciamo che la Juventus oggi con l'uscita di McKennie, magari un esterno, ecco, ti ho detto prima di Cambiasso, sì, potrebbe metterlo in piedi nelle ultime ore, proprio nell'ultimo last minute, ma non credo oggi sia Karsdorp, ecco.
Ci sono intanto due audio, chiedo a Giorgio Sorani di ascoltarli. Dopodiché, nel frattempo, Luca, ti chiedo anche un giudizio da parte tua su quelle, chiaramente non è materia nostra nello specifico, però da giornalisti ci siamo informati un po' tutti, due parole su quelle che sono le motivazioni che sono state rese pubbliche ieri per quanto riguarda la sentenza plusvalenze nei confronti della Juventus. Che sensazione ti lasciano di una partita ancora aperta, di una partita chiusa, o di una difesa della Juventus che poi è arrivata, ricordiamo, la nota a fine giornata di ieri, che la vedi abbastanza sicura di quelle che sono le carte che può avere in mano?
Ma sai, in questo frangente la Juventus si sente parte lesa, quindi la battaglia che in qualche modo preannuncia per il ricorso che sicuramente farà al CONI è molto corposo, sarà molto duro anche nei confronti di quella che è stata definita una motivazione incomprensibile, illogica, anzi, scusami per utilizzare un termine utilizzato dalla stessa Juventus nel comunicato stampa. La procura ha visto, come avevamo immaginato, perché di fatto ci sono state delle conferme rispetto a quelle che erano state le nostre proiezioni rispetto alle motivazioni della sentenza, che le intercettazioni e i documenti arrivati dall'indagine della procura di Torino hanno evidenziato un sistema della Juventus. La Juventus dice: come potete punirmi con 15 punti di penalizzazione dal momento in cui il fatto che io commetto non è identificabile come reato. E qui siamo in punta di diritto,
Sì,
è il ragionamento che fanno i tifosi
esatto.
e che magari non hanno avuto modo di approfondire la questione. Com'è possibile che io che faccio una plusvalenza venga punito e l'altro che la fa con me no? La Procura federale, anzi la Corte d'Appello federale, dice che il problema non è il singolo atto, ma la messa in opera di una serie di atti che determinano un'alterazione del bilancio e quindi questa alterazione del bilancio comporta una slealtà sportiva e quindi una penalizzazione. La Juventus dice esattamente quello che dicono i tifosi, tra le altre cose, in merito a questo, dicendo non è possibile che io venga punito per una cosa che non è reato.
Ma ti dirò, Luca, al di là dei tifosi, lo dicono anche tanti giuristi che abbiamo sentito
Sì,
ieri, perché cioè dicono, infatti quello che a me
la
stupisce,
difesa della Juventus
sì,
oggi.
no, certo, in questo senso qua, no, perché molti giuristi che abbiamo sentito, molti sentite anche tu, sembrano quasi stupiti cadere dalle nuvole e dire scusate, ma come si fa a parlare di grave violazione una cosa illecita di fronte a una
Faccio
norma
due,
che non c'è?
uno opposto all'altro, così cerchiamo di
Eh
chiarire i due
sì,
punti di vista in maniera molto pratica.
esatto.
Se io metto la macchina su un prato,
Perfetto.
ok, non è divieto di sosta. Se ce ne metto 100, non è comunque divieto di sosta,
Ok. Certo.
perché non esiste il divieto di mettere la macchina sul prato. Ipotizziamo, non esiste, in realtà
Esatto. O lo
esiste.
metti o non lo metti il divieto di
Se
sosta.
lo metto, no, o c'è o non c'è. Se in un posto non c'è divieto di sosta, io ci metto una macchina, non ne metto 100, non è reato, cioè non prendo una multa. Perché non c'è quello, non c'è, in che cosa, devi cambiare campo di imputazione, no?
Certo, e quindi il cambio di imputazione è stato ne hai messe troppe. Ok,
Benissimo,
ma non c'è comunque il cartello che non le posso mettere, quindi?
benissimo. E ti faccio l'esempio. Se tu vai in trasferta
Sì.
per la tua radio e metti fuori una ricevuta del taxi, te lo rimborsano, giusto? Se tu ne metti tutte gonfiate, perché dici che per tutte e 100 le volte c'è stato traffico e quindi la cifra che c'è lì segnata non è una cifra ritenuta congrua, ma è una cifra esagerata, perché tutte le volte che ho preso il taxi c'è traffico, nessuno ti può fare niente. Ma se ti beccano le intercettazioni che tu hai, lega, guarda che fai così perché così si riesce a prendere, a ricavare più soldi del rimborso delle trasferte, è un reato.
Dopodiché, però, questo significa, e questo è un altro punto
La ricevuta del
importante.
taxi non comporta essere un reato, ma la fraudolenza
La frase,
è utilizzata.
ok. Però qui
Quindi
si
il
torna.
discorso su cui si verte
Esatto,
tutto
esatto.
quanto poi è il famoso articolo della realtà sportiva.
Il numero 4, esatto.
E questo è l'altro punto su cui
Si dibatte
questa della Juventus,
fondamentalmente.
perché dice dal momento in cui tu nella prima istanza, nel primo processo, nella celebrazione del processo normale, questo articolo 4 me l'hai contestato soltanto per i dirigenti e quindi per in maniera oggettiva la società al massimo devi dare una multa, in questo caso tu hai allargato i confini
sfociando nell'illecito sportivo che non c'è.
Sì, ma no, che non me l'avevi messo nel processo che hai celebrato e di cui ora stiamo riparlando.
Esatto, sì. La revocazione.
La CAF dice che invece dal momento in cui sono emerse nuove prove si possono combinare ulteriori ammende, insomma ulteriori pene. E qui ti ripeto, stiamo ragionando in punta di diritto.
Ma assolutamente, è da qui la divisione stessa tra giuristi, chi dice una cosa e chi ne dice un'altra, perché cioè, si lavora lì.
Se anche gli avvocati non,
non figurati non noi
a dire con maniera netta. Però, dove finiscono le responsabilità e dove iniziano le... Però il discorso è che questo sistema qua, a me l'unica cosa che credo in qualche modo, come posso dire, disequilibrata,
sì,
intanto è il fatto penale, la giustizia sportiva già è arrivata a conclusione, perché poi se la giustizia penale invece dice che il falso in bilancio per le per dirtene una,
esatto,
essere un po' paziente, si è visto che stiamo parlando di bilanci ormai di 2 anni fa,
esatto, no? Esatto, sì.
Quindi aspettare un'analisi più approfondita, come magari conveniva per essere recepite tutte quante le carte dell'inchiesta Prisma prima di fare il primo processo sportivo, no?
Esatto, esatto. Poi tutto questo punto di diritto, no? Che sembra quasi una guerra di fioretto che c'è in questo momento tra una parte legale e l'altra, si poggia su una cosa però che è concreta, Luca. E la concretezza dove sta? Poi c'è un audio sul Milan, per te ritorniamo sul calciomercato. Però la concretezza dove sta? Considerare l'intercettazione non un indizio ma una prova. Si torna diciamo al 2006. Cioè l'intercettazione è un indizio o una prova? Perché molti giuristi dicono, guardate che se io intercetto Vincenzo Marangio che parla con Luca Marchetti e dice Luca mi devi credere, questo mese lo stipendio me lo sono proprio rubato, e io lo traduco per iscritto, ha un valore. Se io lo faccio ascoltare il contesto e il tono, si capisce che è un modo di dire.
Questo è un altro discorso ancora. In più ti dico anche che la Juventus oggi ha delle intercettazioni che magari portano a un'evidenza pura di condotta fraudolenta. Altre società che magari hanno utilizzato lo stesso strumento della Juventus, perché poi lo utilizzano tutti quanti,
ma certo,
la compravendita dei giocatori, non c'è questa intercettazione, quindi non possono essere punite. Anche questa è una cosa che deve essere sistemata, esatto. Perché allora a me va bene che si dica che le plusvalenze debbano essere utilizzate in maniera corretta, ok, che quindi ci siano delle storture
sempre, esatto, o magari la norma
devono essere date, esatto, deve essere normata,
esatto,
deve essere normata. Questa a prescindere dal processo Juventus deve essere normata. Come un'altra cosa molto importante è relativa al fatto che la discrezionalità sul valore dei giocatori in qualche modo deve essere anche minimo ma mantenuta.
Esatto.
Cioè, io faccio un esempio stupido.
Sì.
Se un giocatore litiga con l'allenatore per motivi extramercato, lasciamo perdere il caso Zaniolo.
Sì.
Vengono alle mani.
Sì.
Litiga con un compagno. Ha dei problemi ambientali. Il valore di quel giocatore necessariamente me crolla, perché io non posso più tenere la squadra, quindi lo sposto e faccio il cambio con chiunque.
È chiaro.
Ci deve essere anche
questione Karsdorp, questione Zaniolo, eccetera. Certo, certo. Però
sì, poi dopo è colpa mia, colpa nostra. Loro, non lo so.
Certo, certo.
Però da una parte ci deve essere un ancoraggio, perché non è possibile che io metta e per ogni giocatore decida io personalmente quanto vale un giocatore. Dall'altro ci deve essere anche una discrezionalità.
È una scappatoia, cioè per dire guarda io ci ho dato questo valore.
Ci sono diverse situazioni che voglio dire devono essere dibattute. La fretta ha portato a una conclusione anche pasticciata, no? Perché poi il processo è stato riaperto.
Certo.
C'è un processo anche diverso oggi rispetto a queste nuove prove che sono state portate dalla Procura federale,
certo,
per riaprire il processo.
Certo.
Non sono state dibattute queste prove in aula.
Esatto.
Cioè sono state dibattute soltanto nel corso di un pomeriggio. Anche qui è vero che i tempi della giustizia sportiva necessariamente devono essere più veloci di quelli ordinari, se no non arriviamo più.
Però questi sono supersonici e rischiano anche di falsare un campionato in corso. Falsare in che senso?
Questo è un rischio che le società corrono dal momento che si affiliano. Lo sanno ed è un patto tacito. Per far andare bene il sistema io mi accordo con gli altri soci, chiamiamoli così, per cui prendiamo per buono quello che si fa perché ne va del senso comune. La realtà sportiva oggi esiste nello sport, chiaramente, nel codice penale. Il codice penale ti dice che se tu fai falso in bilancio vai in galera o prendi una multa rispetto a quello che hai fatto, no?
Sì.
Poi ci deve essere anche un grado, cioè una tabella rispetto al reato che commetto. Non è che se tu, come sull'autovelox, se vai a 135 all'ora prendi la stessa multa.
Abbiamo perso Luca?
Levano la macchina. In un caso tenevano la patente, in un caso levano la multa.
Esatto, a seconda di quella che... il discorso è questo, capisci? Allora, se uno prova a normare le plusvalenze, dici entro un determinato range ti puoi muovere, superato quel determinato range va incontro a una penalità.
Non è semplicissimo.
Non è semplicissimo, perché poi lo devi fare a livello internazionale, non soltanto in Italia, altrimenti poi non c'è più. E qui, tornando al discorso internazionale, ecco, poi altra nota che un pochettino lascia perplessi è quello scambio con l'Olympique Marsiglia di comunicazioni, perché ovviamente è stato scritto che la Juventus ha corretto appena una fattura, non può essere perché le fatture sono elettroniche, ha corretto una bozza evidentemente di accordo, peraltro se è quello il documento venuto fuori ha corretto l'indirizzo.
Però bisogna essere onesti fino in fondo e dire che secondo la procura, al di là della semplificazione corretta appena, ma secondo la procura le correzioni appena della Juventus per farsi rimandare la fattura, è chiaro che non è che la corretta
no, è chiaro, però
il bilancio, questa è veramente una cosa inverosimile, le correzioni fatte appena sottendono a dire mettiamo determinate diciture secondo la procura perché dobbiamo dimostrare che stiamo facendo una cosa invece che un'altra, cioè non va bene come l'avete fatta voi amici miei, perché quando dobbiamo scrivere la fattura dobbiamo mettere una dicitura piuttosto che un'altra fermo invece che non termine tecnico, perché non è un pari ma sono due pari. E questo secondo la procura comporta dire che tu stavi cercando di mascherare uno scambio alla pari con due operazioni distinte. Quindi sono tecnicismi, ma in realtà il titolo diciamo che è giornalistico ma impreciso, nella sostanza la procura non contesta le fatture, sarebbe possibile neanche fare il processo.
Esatto, no.
Alle elementari, no?
No, quello sì. Poi l'altra cosa, sempre questa fattura però delle varie correzioni è che hanno tradotto male dal francese, mi sembra di aver capito, che hanno tradotto compensazione con compensazione, invece è compenso, e quindi è quasi come se tu cambiassi il senso stesso del pagamento, però con una traduzione errata.
Voglio dire è quando c'è un processo penale in cui fondamentalmente è l'accusa che deve dimostrare che tu sia colpevole, nel processo sportivo è un po' il contrario, ma ripeto, nel senso che se non la prova, cioè io devo dimostrare di essere innocente, che è un po' più difficile. Te la dico ancora peggio, anche se non è tecnicamente così. Nel caso del rito ordinario c'è la presunzione di innocenza, nel caso del rito sportivo c'è la presunzione di colpevolezza, tanto per capirti il punto di vista, in realtà non è così, però diciamo che per accelerare i tempi si prende per buona questa esatto. Tipo di formulazione che ti ho fatto, quindi diventa più difficile. Per questo che ti dicevo prima, se il processo fosse stato anche solo sportivo ma dibattuto in aula, ok?
Sì.
Fra due controparti, invece che una riapertura con una decisione da parte della Corte d'Appello federale, sarebbe magari andata diversamente, perché si sarebbero potute spiegare determinate cose anche e non solo in maniera sommaria dalle due presentazioni dell'accusa e della difesa, quindi no? Nelle memorie difensive e delle memorie d'accusa.
Chiarissimo.
Quindi, ripeto, il discorso del giudizio sportivo, che è molto più rapido e quindi magari molto più impreciso rispetto a un giudizio ordinario, fa parte delle regole del gioco.
Certo.
È come quando tu dici che l'arbitro è lì, accetti che ci sia un arbitro durante una partita di calcio. Puoi giocare anche senza, ma ti devi mettere d'accordo che giochi senza. Oggi si sono messi d'accordo da 100 anni che funziona così, per 100 anni funziona, è chiaro che può migliorare, però per far andare bene le situazioni, per cercare di mettere tutti d'accordo, si dà per buono quello che arriva. Questo non significa che tutto viene fatto bene. Io sto spiegando la differenza tra il rito sportivo
certo. E il rito ordinario. Anche in risposta
a chi...
Sì, vai.
Il problema nasce se domani, magari fra 5 anni, la Juventus esce dal processo ordinario senza aver commesso alcun tipo di reato e nel frattempo però ha già pagato un rito sportivo. Ma questo è già successo anche in altre circostanze.
Certo. Allora facciamo così. Chiarissimo, intanto vedo il buon Piccari che va in giro per le stanze del calciomercato in diretta anche sulle TV, dopo tra poco andremo da lui in diretta Skype. Sorani, ci fai ascoltare la domanda sul Milan per Luca, così lo salutiamo con una risposta di mercato. Luca, ti faccio ascoltare questa domanda e ti saluto. Vai Giorgio.
Ciao Vincenzo, volevo chiedere
Ciao
a
Sorani.
Marchetti, ma il Milan non pensa di prendere un giocatore simile a Kessié? Anche, so, ieri guardavo Udinese Verona, anche un Tamez per provare, che quello ci manca secondo me, se non fosse.
Luca.
Non ci penso, abbiamo chiesto anche ieri, il Milan di operazioni di centrocampo non farà nulla, prova a fare Osorio, ma credo che anche lì, essendo una cosa con l'estero, è bloccata. Noi era venuta l'idea che il Milan potesse intervenire, soprattutto perché con l'infortunio di Bennacerra, per quello che abbiamo visto, forse il Milan potrebbe passare a tre a centrocampo, magari di un giocatore però di più ci sarebbe stato bisogno, ma non è questa la strada che percorrerà nei rossoneri.
Grazie a Luca Marchetti, Sky Sport, buona giornata di lavoro, l'ultima di
A
mercato,
voi,
Luca, poi buon
ciao.
riposo, ciao.